Questa mattina credo che abbiamo già respirato qualche cosa di molto bello, che è il dono più grande, che è Cristo in noi. E questo sicuramente, per tanti che insistono troppo sui carismi, sui doni, bisogna risottolineare che il dono è Cristo stesso, è Dio in noi, è il più grande dono. Perché tante volte, non è magari il nostro caso, ma tante volte siamo presi da tutte le parti accessorie, le parti secondarie, non ci ricordiamo che il vero dono più grande è che Dio, che lo Spirito Santo vogliono che noi scopriamo, è proprio la presenza di Cristo, perché questa farà la differenza nella nostra vita, questa ci trasformerà, questa ci farà superare esami, test che non saremmo in grado di superare. Ma questa mattina invece sentivo forte di parlare di una esortazione, e la troviamo in due parti della scrittura, che l'apostolo Paolo faceva al suo figlio in senso spirituale, Timoteo, a qualcuno al quale aveva dato da parte di Dio, continuava a dare, e che realmente era oggetto della sua cura apostolica paterna. Ecco, quindi non era semplicemente un discepolo, ma in qualche modo vediamo che c'era un rapporto particolare tra Paolo e Timoteo. Era come un figlio, e a questo figlio dava delle indicazioni, e questa mattina vogliamo prendere qualcuna di queste indicazioni in particolare, una in particolare, come una esortazione per la nostra vita, per il nostro cammino. Per abitudine apro WhatsApp anziché la Bibbia. Sì, allora leggiamo in Prima Timoteo al capitolo 4 al verso 13. Leggiamo dal verso 13 due versi in questa parte, e poi l'altra parte sempre in Timoteo, dove usa un'altra espressione riferita al dono che è in noi, al dono che Dio ci ha dato. Ecco perché ricordatevi che non solo Dio è il dono, abbiamo detto, ma nell'avvicinarci a Lui, nel vivere il rapporto con Lui, ognuno di noi ha ricevuto in misure diverse, in forme diverse, un carisma, un dono, un qualcosa che naturalmente viene da Dio, è sovrannaturale e che in qualche modo è messo non solo per beneficiarne personalmente, ma soprattutto per esprimerlo nei confronti degli altri. Verso 13 dice: applicati. Già questa parola ci smonta, applicati. Perché? Perché tante volte siamo così applicati in 100.000 cose che quando Dio ci ricorda di applicarci anche a quello che è per il nostro bene, tante volte siamo così interessati, coinvolti, presi da 100.000 cose nella nostra vita, che applicarsi a qualcosa che è un compito spirituale risulta difficile. Almeno lo possiamo fare un momento, però questa applicazione poi finisce e siamo applicati in tante altre cose. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Naturalmente non stava dicendo alla lettura dei quotidiani, semplicemente, non stava dicendo alla lettura di un bel libro, di un bel romanzo o noir o di sentimentale o un giallo. Ognuno ha le proprie preferenze nella lettura di libri, ma si stava riferendo evidentemente a qualche cosa che abbiamo bisogno continuamente di meditare, cioè la parola di Dio, cioè il pensiero di Dio. Finché questo pensiero, che lettera scritta, che è lettera su una grafica, su un pezzo di carta o su un cellulare, diventi parola viva. Ecco, quindi lo studiare la scrittura, come spesso mi sentite sottolineare, non è ai fini di avere una cultura biblica, al fatto di sapere tutto quello che è avvenuto. Questo è interessante, ci sono alcuni che hanno una grande propensione per la storia e che chiaramente vedono tutta la dimensione storica della parola di Dio, la collegano, il Vecchio Testamento, tutto quanto, però se rimaniamo solamente nella storia ma non entriamo nella progettualità di Dio, la storia è sempre la stessa, la storia non ci darà la vita, la storia, la legge, le esperienze degli altri hanno bisogno poi di essere trasferite in noi, e spesso nella scrittura ci sono degli esempi, non tanto per vedere, commuoversi, come quando vediamo un film, facciamo il tifo per il bravo di solito, cioè perché chi fa il tifo pure per il cattivo e vuole che vinca il cattivo, no, facciamo il tifo per i buoni contro i cattivi e finalmente siamo contenti se il film c'ha un lieto fine? No, nella scrittura questi esempi sono espressione di qualcosa che Dio vorrebbe che poi realizzassimo come esperienza pratica, esperienza di ogni giorno. E quindi questa esortazione a Timoteo e a noi questa mattina ancora è qualcosa che ci dice di applicarci, cioè di riservare una parte del nostro tempo in maniera pratica alla lettura, quindi capacità di cogliere quello che Dio ci dà, e quando è lettura non è solamente lettura, ma è anche ascolto. Quante volte Dio ci parla e illumina una parola che è già stata registrata nella tua memoria, ma che deve diventare viva. Da logos a rema, qualcuno dice, da una parola astratta a una parola reale che in quel momento ti parla. E quindi lettura significa anche questo, capacità di ascolto di quello che Dio ci sta dicendo all'esortazione e all'insegnamento, tre aspetti fondamentali che sono una premessa poi di quello che è un dono più specifico, ma queste tre cose credo che dovrebbero essere comuni a ognuno di noi, cioè lettura, ascolto di Dio, ascolto della sua parola, ascolto dei pensieri di Dio, ascolto dei progetti che Dio ha per la nostra vita, poi esortazione e insegnamento, che sono due altri aspetti importanti. Perché? Perché l'insegnamento è come se ti fa trasferire quello che hai realizzato agli altri. Se tu fai esperienza di qualcosa, la puoi condividere. Se tu scopri qualcosa dell'amore di Dio, lo puoi trasferire. Quindi capite come il cristianesimo è sempre un leggere Dio, tra virgolette, e trasmettere Dio in maniera più soft, ma anche in maniera esortativa. L'esortazione credo che sia qualche cosa che è un po' di più dell'insegnamento. L'insegnamento ci mettiamo così e condividiamo. Quando facciamo un'esortazione, invece, diamo uno stimolo dal significato del termine, proprio come spinta, spingere, dare un ammuttone, per dirlo alla siciliana, da parte di Dio naturalmente, perché stiamo attenti come gli diamo queste spinte, diciamo che sono spinte, cioè devono essere spinte che sollevano, che rialzano, e tante volte mentre hai letto l'amore di Dio, mentre hai ricevuto la consolazione di Dio, mentre hai veramente goduto della presenza di Dio, questo si trasformerà in capacità di dare qualche cosa da parte di Dio agli altri. Ricevere, dare, ricevere, dare. Grazia, apostolato. Non è possibile non vivere queste due cose. E poi ogni tanto l'esortazione, cioè questa cosa sarà proprio un messaggio. Non significa che ti metterai a predicare agli altri, però che il tuo parlare sarà esortativo, cioè come uno stimolo, una spinta più forte. Perché? Perché tante volte chi è intorno a te è come se si fosse fermato, scoraggiato, e l'esortazione, come la riprensione ed altri aspetti, ma l'esortazione in particolare dovrebbe svegliare, dovrebbe stimolare e dovrebbe spingere la persona nuovamente a vedere la prospettiva che Dio ha per la sua vita. E io vorrei che appunto quello che discutiamo anche la domenica, quello che riflettiamo, quello che riceviamo fossero delle esortazioni, perché Dio ci sta esortando. E non perché se non mettiamo in pratica quello che Lui ci dice, Lui ci punirà o ci fa, ma perché l'esortazione ci sveglia dal sonno, ci tira fuori da situazioni dove ci siamo addormentati e ci mette nuovamente in una sensibilità di ascolto per Dio e ci mette nuovamente in una comprensione che ognuno di noi non solo ha un valore grandissimo, non solo è amato e al centro di Dio, ma è anche uno strumento di Dio. L'esortazione ha a che fare anche con ricordarci che siamo strumenti di Dio. Dio non ci ha salvato solamente per liberarci dall'inferno. Questo non avremo mai parole di gratitudine quando lo comprenderemo vero da che cosa ci ha scampato veramente Gesù. Ma ci ha salvato perché possiamo essere testimoni, perché possiamo condividere. L'amore vero non si tiene le cose per sé, ma lo condivide, le dà. E allora poi, al verso 14, dice in questo caso: non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Questo verso è importante questa mattina perché Dio sta parlando con ognuno di voi e sta ricordandovi che non solo vi ha chiamato alla sua meravigliosa vita, ma vi ha dato uno specifico carisma, uno specifico dono, ad alcuni potenzialmente anche un ministero, una chiamata che è stata molto chiara magari all'inizio della vostra vita, che è stata trasmessa in maniera profetica. E profetica non significa per forza che un profeta è venuto e vi ha detto tu sarai usato così, ma significa da parte di Dio, che Dio l'abbia fatto direttamente, che ti abbia detto tu mi servirai in questa maniera, o che l'abbia fatto anche attraverso altre persone che ispirate dallo Spirito Santo ti hanno già proiettato in un futuro, ti hanno detto tu mi servirai, io ti ho dato questa capacità soprannaturale, ti ho dato questo dono e mi aspetto che tu lo faccia funzionare. Perché? Perché questo dono non te l'ho dato perché tu ci giochi. Abbiamo il concetto del giocattolo che qualcuno ci regala. Normalmente quando siamo grandi ce lo regaliamo noi il giocattolo, no? Ogni tanto non sappiamo come, e se abbiamo un po' di soldi naturalmente, perché poi se non si può, non si può, non si possono comprare i giocattoli dei grandi, sono quel vestitino lì, diciamo, quel saldo, o quel telefonino, o la tecnologia, o la moda, o tante altre cose, niente di male, però che ci regaliamo. Ma questo dono che Dio ci ha dato non è per il piacere di dire oh, c'ho un bel dono, che bello, no, è perché sia al servizio degli altri. E Paolo stava cercando di ricordare al suo figlio spirituale Timoteo di non trascurare il dono che era in lui. E questa mattina lo Spirito Santo, in maniera molto semplice, sta dicendo: ma cosa hai fatto? Cosa stai facendo della chiamata? Perché la chiamata è un dono, anche è un dono che poi diventa naturalmente un qualcosa che ti spinge e che nel momento in cui lo esprimi ti coinvolge, nel momento in cui lo passi agli altri rimani sempre più preso. Cosa stai facendo del dono? Non solo della vita di Cristo, ma questa mattina in particolare lo Spirito Santo vuole fare enfasi sui doni, sui carismi, su quelle cose, su quelle abilità e naturali, perché tante volte Dio si serve anche della nostra intelligenza, se la sottomettiamo a Lui. Attenzione, quando la usavo io vi ho detto sempre che era un macello. Si serve delle nostre abilità pratiche, delle nostre capacità, del nostro senso artistico, della nostra cultura musicale, del nostro sapere suonare uno strumento. Meglio suonare che suonarle. Si serve dello stesso nostro corpo, perché tante volte ci vogliono persone che abbiano una schiena dritta per spostare qualche cosa in chiesa. Si serve di tutta la nostra fisicità, capacità, abilità. Quindi non trascurare il dono riguarda anche questi aspetti pratici, perché qualcuno potrebbe dire: ma io non ho nessun dono. Ma non è vero, perché se tu hai ricevuto Cristo, e cioè lo Spirito Santo, perché sono le stesse cose, ovviamente al di là di esperienze poi più forti con lo Spirito Santo, hai ricevuto un dono. Non è possibile che tu non abbia un dono spirituale, ma anche se tu non ti accorgi del dono spirituale, tu hai un'abilità, hai sviluppato un particolare aspetto del tuo carattere, della tua personalità, delle tue possibilità. E quindi questa mattina lo Spirito Santo sta cercando di riportarci a quello che Dio ci ha donato e ci sta esortando, a proposito di esortazione, a non trascurarlo. A non fare finta che non abbiamo niente, a non ignorare quella cosa che Dio ha messo in noi e che se ne sta lì potenziale. Perché? Perché noi non ci stiamo credendo, perché noi non la stiamo trafficando, che sia talento, mina, ma magari l'abbiamo sotterrata persino. Invece no, Dio ti sta dicendo: non trascurare il dono che è in te, e che in questo caso gli fu confermato, dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Questo esprime una cosa importantissima, cioè che sebbene il carisma sia dato a ognuno di noi, è ovvio che c'è un confronto, è ovvio che c'è un, come vorrei dire, non è una prova di garanzia, ma dobbiamo discernere. E lì è ovvio che nella scrittura, anche se per tanti è difficile comprenderlo, c'è un governo della Chiesa e c'è il fatto di confrontarsi, per non perché il collegio degli anziani ci può dare un dono, perché è lo Spirito Santo che dà doni, non perché il collegio degli anziani ci può dare un ministero, perché il ministero lo dà Cristo, Lui ha dato gli uni come apostoli, profeti, dottori, ma perché nella dimensione familiare noi ci confrontiamo, proprio perché ci sia una sorta di armonia, di ordine, non secondo la nostra idea di ordine, perché noi quando pensiamo ordine pensiamo repressione, pensiamo ordine imposto, pensiamo a tante cose, probabilmente forse perché qualcuno ci ha fatto male nel nome dell'ordinarci, nell'imporci. Ma ordine significa capacità di funzionare insieme. Dio sta cercando di farci funzionare insieme, ognuno con il proprio carisma. Lo sapete questo? Ecco perché diventa importante non solo viverlo nel proprio quotidiano, ma sottometterlo agli altri, per poter realmente diventare una squadra di supereroi. Si vede che mi piaceva la fantascienza. Una squadra veramente di persone con l'unzione di Dio che possono fare la differenza. Ed è bello quando questa cosa funziona, quando questa cosa viene riconosciuta, quando questa cosa viene si fa discernimento e si comprende, perché in qualche modo questo incoraggia anche chi ha il dono. Perché tante volte ognuno che ha un dono da Dio, sì, può sentirlo, può averlo, però poi si combatte delle battaglie, perché certe volte dice, ma sono io, ma forse non è così. Tante volte ci sono anche degli errori, possiamo sbagliare. Tante volte molti hanno cancellato tutti i doni e i carismi. Dalla Bibbia no, perché non si possono cancellare, ma dalla vita normale, perché c'è chi li ha usati in maniera completamente distorta, sbagliata. A questo punto dovremmo cancellare tutto, la Santa Cena, tutte cose, perché tutte possono essere fatte in maniera distorta e sbagliata, ma il fatto di poter vivere la carismaticità insieme, il dono che Dio ti ha dato in un contesto protettivo come quello della famiglia, ti aiuta a discernere, a sviluppare, a crescere nel tuo dono. E questo è quello che Paolo sta sottolineando. La dimensione profetica, sicuramente è Dio che lo ha confermato, gli anziani, le persone che hanno un'esperienza, che hanno il governo della Chiesa, lo hanno visto operante e in qualche modo non solo non lo devono reprimere, come magari potrebbe succedere in certi casi, ma devono favorirlo. Favorire il dono, la specificità, la carismaticità che c'è in ognuno di voi e che si esprime in forme diverse. C'è il carisma dell'ospitalità. Ci sono alcuni che hanno un carisma incredibile anche in questo. E allora vanno incoraggiati. E chiaramente non è che ci trasferiamo tutti a casa loro, però che sarebbe. Vanno gestiti. Ecco perché dico, c'è una capacità poi di gestire queste cose. Ed è bello, vado verso la conclusione, perché qui Paolo usa la parola non trascurare, ma c'è una parola più forte, che voglio leggere sempre in Seconda Timoteo. Al capitolo 1, intanto leggo qualche verso precedente e mi fermo poi a questa cosa che ancora sottolinea quello che Dio ci vuole dire questa mattina. Ringrazio Dio che servo, verso 3, come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Incredibile, si ricordava di Timoteo nelle preghiere, giorno e notte. Che legami, come un figlio. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Proprio come quando uno desidera vedere un figlio per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. E qua c'è un'altra cosa incredibile, in poche parole ci fa vedere che l'esempio che noi siamo per gli altri diventa qualche cosa che si trasmette. Oggi siamo sempre inquinati dalle trasmissioni, dai peccati transgenerazionali, da tutto quello che hanno vissuto di negativo i nostri progenitori, i nostri antenati, e noi ce lo ritroviamo pari pari, e poi non sappiamo perché siamo fatti in un certo modo. Perché i nostri antenati avevano vissuto magari delle situazioni di distruttività, di separazioni, di conflitti più o meno evidenti, e ci hanno trasmesso questa eredità negativa. Il male che il nemico, il demonio aveva fatto nella vita dei nostri antenati, lo respiriamo, non per un fatto genetico, ma proprio perché viviamo poi in un contesto dove magari nostro padre non c'era, o se c'era era peggio perché era violento, era dominante. Nostra madre forse non ci esprimeva l'affetto, o forse era morbosamente attaccata, tante cose che ci hanno fatto male, quindi riceviamo un'eredità negativa. Ma la scrittura ci dice che riceviamo pure un'eredità positiva e questa eredità la possiamo trasmettere ai nostri figli. Se noi realmente viviamo una dimensione di fede, di fiducia, cosa pensate che i figli coglieranno in noi? Una dimensione di fede, di fiducia, e quindi ovviamente questo già sarà molto di più che mandarli alla scuola domenicale o che fare chissà che cosa. Se viviamo un senso di partecipazione forte alla comunità, all'impegno, cosa recepiranno i nostri figli? Realmente questa importanza dell'impegno, questa importanza dell'essere in un rapporto impegnato nella Chiesa, nel darsi, ma ovviamente vale anche il contrario, se noi non siamo di esempio in questo, come possiamo dire, come dicevamo la settimana scorsa, a qualcuno qualcosa che noi non vogliamo fare? Come possiamo dire è importante impegnarsi se noi non lo stiamo facendo? Come possiamo trasmettere fede se noi non stiamo credendo? E qua non ci fermiamo nel negativo, ma ci fermiamo in questo complimento che Paolo fa a Timoteo, come a dire, è bellissimo vedere la fede sincera che è in te e che in qualche modo, è chiaro, non era stata trasmessa ereditariamente, ma l'esempio della nonna Loide e della madre Eunice, evidentemente delle donne di fede, aveva influenzato la vita di Timoteo. Questo ci parla. Vogliamo influenzare la vita dei nostri figli? Abbiamo bisogno di essere degli esempi di fede, di partecipazione, di lode, di adorazione, di persone che non sono profane, ma che apprezzano, stimano e coltivano le cose di Dio. Se no, ovviamente, i nostri figli non prenderanno solamente le parole, ma quello che realmente è la nostra vita. E andiamo al verso conclusivo che ha intitolato la predicazione, esortazione di oggi. Per questo motivo, ti ricordo, lì diceva di non trascurare, qui dice di ravvivare. Ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Ancora una volta la sottolineatura, abbiamo detto poc'anzi, non trascurare, non trascurare, non trascurare, che significa renditi conto, scopri, accorgiti di questo dono in qualunque forma, se non lo sai confrontati con gli anziani, con quelli che hanno un'esperienza più di te, che hanno un discernimento spirituale per capire il dono, la modalità con cui Dio ti sta usando, per scoprirla. Ma qui non si tratta solo di scoprirla, perché poi, diciamo, abbiamo bisogno pure di ravvivarla. Quindi non trascurare è la direttiva semplice che questa mattina lo Spirito Santo ci dà a conclusione di questo culto: non trascurare il dono che è in te, ma ravvivalo. Ravviva questo dono, fratello, sorella. Ravviva quello che è di Dio in te. Metti a morte quello che è un progetto del male. Sapete che siamo sempre tra due fuochi, un fuoco santo è un fuoco infernale. Non ti scandalizzare, ma il demonio non se ne sta a perdere tempo. Ha progettato, non voglio incuterti paura, perché però voglio che tu non ignori, come la scrittura dice, le macchinazioni del male. C'è un progetto negativo che passa attraverso quelle aree della tua mente non rinnovate e che cerca di ravvivare il male che è in te. Cerca di amplificare la tua carne, di farti diventare sempre più carnale. C'è una forza negativa che sta facendo questo, ma c'è lo Spirito Santo che tu conosci, stai cominciando a conoscere, stai cominciando a percepire, che vuole ravvivare, che vuole tirare fuori, che vuole veramente che tu sia consapevole di come, se fai funzionare questa parte sovrannaturale, carismatica, in qualunque modo si manifesti, se la fai funzionare, se non la trascuri, se la ravvivi, questo sarà una benedizione per quelli che sono intorno a te, ma non solo, sarà una benedizione anche per te, perché mentre il dono di Dio viene fuori da te, tu bevi, mentre l'acqua scorre da te, tu bevi pure, mentre fiumi di acqua viva vengono fuori dalla tua vita, tu sei immerso in questa libertà e ritrovi delle coordinate che in questo momento magari non c'hai, perché sei preso solamente dalla vita, o peggio ancora, stai sopravvivendo. Non è un grande, un esaltante obiettivo quello di sopravvivere. Forse in un'ottica umana già è un miracolo che le persone sopravvivano alle circostanze difficili, a se stesse, ma per Dio tu sei stato chiamato molto, a molto di più che a sopravvivere o che a cercare di mantenere una certa posizione. Sei stato chiamato ad essere un apostolo, un mandato, ci alziamo in piedi. Sei stato chiamato ad essere un servo degli altri, un ambasciatore che viene per annunciare un regno. Ma tante volte quando ci sono le rappresentanze, se vedete in quello che avviene anche alla televisione, si vede che anche nei tempi, nella storia, cioè gli ambasciatori di un regno portavano anche le ricchezze, i prodotti di quel regno come segno di affetto, di amicizia, di pace con quelli che andavano a visitare. E tu sei chiamato a portare il regno, sei ambasciatore di un regno, ma sei portato anche, sei chiamato a portare il carisma, i doni di Dio. E quindi voglio pregare questa mattina perché non ci sia più questa trascuratezza spirituale, dove tu non ti accorga di quello che Dio ti ha messo dentro, non solo dei 9 doni dello Spirito, ma ci sono tante opere, svarietà, una varietà incredibile di modi con cui in maniera soprannaturale Dio usa la tua vita, i tuoi talenti, le tue capacità. Ma cosa farai? Cosa risponderai a Paolo che esortava Timoteo? Ma lo Spirito Santo in Paolo esortava Timoteo, lo Spirito Santo nella Scrittura sta esortando te questa mattina. Cosa farai? Lascerai scorrere questa predicazione, come a dire, solo una predicazione? Oppure realmente comincerai a non trascurare e a ravvivare il dono di Dio che è in te? Voglio pregare in questo momento per tutti quanti. Voglio pregare che realmente possiamo ascoltare queste parole, perché beato non è chi ascolta, beato è chi ascolta e mette in pratica. Beato è chi dice veramente: Signore, beato è chi realmente dice: io, Signore, non voglio vedere i doni degli altri, io, Signore, mi dispongo ai tuoi carismi. E quelli che so di avere ricevuto, ma li ho sotterrati, quella chiamata, forse all'intercessione, forse all'insegnamento, forse al profilo profetico, forse lo sai tu, lo sa Dio, e forse qualcuno intorno a te lo sa, ma tu cosa vuoi fare? Ti dice il Signore. Io ti amo lo stesso, ti dice Dio, però trascurare il dono che è in te significherà privare gli altri di una benedizione. Significherà non realizzare la mia volontà perfetta. Per cui sia ravvivato questa mattina il dono per eccellenza, la vita di Cristo, ma il carisma, la capacità soprannaturale. Alcuni Dio li chiama persino a dare come carisma, a fare opere di solidarietà, sociali, perché magari sono abbondati di più. E tante volte, non riconoscendo questo, cominciano a vivere solo per loro la ricchezza, trasformandola in mega cose di tutti i generi, senza capire che anche la prosperità e l'abbondanza che Dio concede ad alcuni è per benedire altri che sono nell'indigenza, nella difficoltà. Cosa farai? Cosa faremo questa mattina col dono di Dio in noi? Ci disporremo a non trascurarlo? Ci disporremo a che sia ravvivato? Lo confronteremo con la Chiesa dove Dio ci sta collegando per riceverne una conferma e per essere stimolati? Oppure lo nasconderemo o lo useremo così, quando ci dice la testa per i fatti nostri, ma senza neanche preoccuparci di confrontarci, perché sia affinata la sensibilità? Se si profetica, profetica, se sono altre cose, nell'insieme c'è il consiglio, nel numero dei consiglieri ci sta la saggezza. Signore, ti voglio pregare questa mattina. Io credo che tutti dovremmo venire avanti in questo momento, perché tutti abbiamo trascurato in parte il dono che tu ci hai fatto, Signore. O lo abbiamo usato a tratti, ma senza convinzione. Per cui, così dove siamo, nei nostri posti, ti chiediamo veramente, Signore, di poter essere ascoltatori di questa esortazione. Io ti chiedo per la mia vita, Signore, che io possa accettare che il dono che tu mi hai dato si ravvivi, cresca, si amplifichi, e che ognuno di questi miei fratelli, Signore, possa veramente capire che questa è la cosa più importante. Che tutti i gingilli, tutti i gadget, tutte le cose stupide o meno stupide con cui ci circondiamo possono solamente soddisfare i nostri bisogni, tante volte di disimpegno, di consolarci, ma sono i tuoi doni che faranno bene a noi e faranno bene agli altri. Signore, da questa mattina io ti voglio chiedere di impegnarmi di più a trasmettere quello che è il dono tuo fatto a me, a farlo crescere, a ravvivare. E voglio chiedere a questi miei fratelli di, davanti a te, di impegnarsi. Fallo in questo momento. Tra te e Dio, rispondi a questa esortazione. E nel mentre che risponderai, nuovamente il carisma verrà fuori in una maniera più grande e comincerà a funzionare. E lì continuerà, e lì si ravviverà, e lì sarà una benedizione per te e per gli altri e per la Chiesa dove Dio ti ha messo. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.